Da allora lei ha alternato l'attività cinematografica a quella televisiva e teatrale, lavorando con grandi autori. Le chiedo un pensiero per ciascuno di questi che le nominerò. Mario Monicelli.
Monicelli, ho fatto la prima cosa che ho fatto, credo che ho fatto due o tre film, partecipato però non come protagonista. Uno nel quale mi sono molto divertito era Brancaleone alle crociate. Ma lavorare con Monicelli è anche troppo facile dire che si lavora con un grande maestro, insomma, c'è poco da fare. Ma dico l'ovvio, un grandissimo regista che dava la dava la sicurezza. Tu sapevi facendolo che se lui ti dava un consiglio come su cosa fare, sicuramente te lo dava giusto, ecco, era questo visto da un attore soprattutto che cominciava a fare un po' di cinema, cioè, e mi sono trovato benissimo. Poi con lui feci, ahimè, un film che mi chiuse un po' le porte del cinema, ma per il quale io non avevo colpa, che si chiamava La Mortadella, con Sofia Loren, e tutti credettero che io ne fossi protagonista. Invece io non ero il protagonista, facevo un bel ruolo, ma il protagonista era un attore americano che si chiamava e si chiama Billy Devane, che anche lui dopo quel film so che abbia un fermo totale per quanto riguarda il cinema, e stranamente per le cose che poi avvengono in parallelo, anche lui dopo parecchi anni ebbe un grande successo televisivo con un seriale televisivo americano. Poi con Monicelli feci appunto Brancaleone e feci un ultimo film, I panni sporchi, ma abbastanza recentemente. E ci fu un'esperienza con lui proprio durante la Mortadella che si girò a New York, negli Stati Uniti, anche se lui era molto più grande di me. Ma di grande simpatia ci fu una grande cosa dire di Mario Monicelli regista, c'è poco da dire, è ancora fresco, i suoi film sono ancora assolutamente vedibili, insomma non sono datati assolutamente, perché quei registi di quella generazione si sono preoccupati di raccontare un po' la condizione umana più che l'attualità, però nello stesso tempo ti fanno sentire il clima di un'epoca che hanno interpretato molto bene, insomma. Lui è proprio uno dei maestri. Poi chi altro?
Luigi Magni.
Vabbè, Luigi Magni siamo amici, non riesco a dare un giudizio nemmeno, diciamo, tecnico, perché con lui ho fatto sia cinema, La Tosca, per esempio, che ritengo un film straordinario, un copione meraviglioso, che teatro, con lui ho fatto uno spettacolo che pochi ricordano, perché era lo spettacolo con il quale io aprivo in un primo momento, parlo degli anni, primi anni 80, in un teatro che si chiama Brancaccio di Roma, e facemmo la commedia di Gaetanaccio, che era la storia di un burattinaio romano realmente esistito dell'Ottocento che si chiamava Gaetano Sant'Angelo, ovviamente tutto riscritto, reinventato dalla penna di Magni, e poi facemmo insieme, cosa meravigliosa, con le musiche di Piovani, I Sette Re di Roma. Poi che altro, mi sfugge qualcosa, ma insomma abbiamo fatto molte cose insieme. E soprattutto siamo stati insieme, nel senso che anche fuori dal set, quindi ci siamo rimasti molto amici, ecco. C'era una stima che mi auguro reciproca, insomma. Un uomo da una penna meravigliosamente creativa e uomo che, di grandissima cultura, che si è espresso il più delle volte in un romano colto, praticamente. Spesso è stato scambiato equivocando, insomma, perché ogni volta che uno usa il proprio dialetto soprattutto se è romano. Se uno usa il napoletano, il siciliano, il veneto, è omologabile, ma il romano per l'establishment, ebbene, non far perché è considerato volgare, insomma, non è vero, insomma, i dialetti sono belli tutti. Il romano ha avuto la fortuna di essere un dialetto comprensibile, anche perché non è proprio un dialetto vero e proprio, è una sorta di accento, quindi, però Magni insomma costituisce una delle colonne portanti di un certo cinema e di una certa letteratura, poi se si preferisce. Copione Ponzio Pilato di Gigi Magni è un capolavoro, anche se il film è stato meno riuscito, ma il copione è un capolavoro assoluto, denso di citazioni, di pensieri anche filosofici, e quindi poi lui ha scritto qualcosa per me, per i miei spettacoli qua e là, è uno dei miei amici, insomma.
Alberto Lattuada.
Lattuada, io ci ho fatto un solo film che si chiamava Le farò da padre. Io sono costretto a parlare in termini assolutamente elogiativi anche di Lattuada, nel senso completamente diverso dai registi che abbiamo nominato finora. Aveva un suo stile, e soprattutto un uomo che aveva le sue ossessioni, un artista. Non esiste un artista che non abbia le sue ossessioni, tant'è vero che io ossessioni non ne ho, perché artista non sono, sono un artigiano. Ma lui aveva le sue ossessioni e io lo guardavo con molta invidia per questa cosa, perché le sue ossessioni, l'ossessione di un erotismo sottile, non volgare, non basti pensare ai suoi film, insomma, che ne so, Venga a prendere il caffè da noi, insomma, è stato sempre un regista di... Mi ricordo che lui mi dava dei consigli, perché tutti quanti hanno pensato che io dovessi fare regie in cinema, cosa che mi è rimasta qui sulla gola e che prima o poi farò, insomma, perché... E mi dava dei consigli, mi diceva se ti dessero la possibilità di fare un film purché tu usi soltanto un obiettivo, che obiettivo usi? Parlando di cinema a 35 mm. E lui mi spiegò il 40. Adesso non so se lei si intende di un po' di...
No.
È un obiettivo che consente di fare dai primi piani ai piani allargati senza perdere troppo in profondità, insomma, per capirci. Cito questo esempio per dire che a suo modo era un uomo, anche se era molto geloso di se stesso, però lavorarci significava imparare, senz'altro, insomma. E poi lavorava sull'attore, cosa che molti registi, anche bravi, non lavorano sull'attore, fanno capire all'attore cosa desiderano, ma non fanno degli esempi. Io se facessi regia in cinema temo, che sarei uno un po' troppo invadente sugli attori. Quindi Tinto Brass, non lo vedo da tanto tempo, abbiamo fatto delle esperienze straordinarie, io lo ritengo un vero artista, cioè lui ha fatto un cinema con il cinema, ecco, sì, non ha fatto il cinema con gli episodi della realtà, fatto il cinema. E l'urlo che io feci con lui, che è stato 9 anni in censura, ma senza motivo, c'era qualche nudo, ma non è un film che non si può dire sul 68, ma un film del 68, che è diverso, cioè aveva proprio la grammatica, diciamo, espressiva di quel periodo, quindi una sorta di montaggio delirante, anarchico, anarcoide, insomma, quindi molto 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 più moderno di certo cinema che poi è venuto dopo. Uso un termine che io non amo, moderno, perché stavo per dire contemporaneo, insomma. e l'ho stimato tantissimo e ho imparato tantissimo da Tinto, sul cinema, non come attore, perché lui gli attori li usava per quello che sapevano fare, insomma.
Sergio Citti.
Altro amico carissimo, che purtroppo non è più. Io con Sergio ho fatto praticamente due film più un telefilm per la televisione. Ho fatto Casotto, che è un cult movie, contemporaneamente all'interesse per quel tipo di film, eccetera. C'è stato un grandissimo divertimento, perché io ricordo le cose, di più le cose che mi hanno divertito nel mio mestiere. Perché stranamente le cose che mi hanno molto divertito erano anche cose interessanti, non solo per me, ma lo sono state, insomma. E lì c'è stato un divertimento folle, anche perché io e Franco Citti facevamo due personaggi che si riferivano un po' alle nostre esperienze anche da ragazzi a Roma, facevamo due ragazzi cresciuti, diciamo, invecchiati, che rimanevano due benzinari, così eccetera. E poi tutto il cast, era un cast straordinario, anche anomalo, andava da Paolo Stoppa a Jodie Foster, a Tognazzi, Lamelato, Carlo Croccolo, insomma, era Michele Placido, era tutti giovanissimi. Era questa specie di fauna incredibile che si trovava sempre dentro un ambiente solo. Che lì è stato un coraggio enorme, lui ha girato tutto dentro quello che a Roma veniva chiamato casotto, che era una cabina pubblica praticamente, dove si affittava il chiodo, tu affittavi un chiodo dove appendere i tuoi vestiti, e un luogo chiuso per cambiarti, insomma. È chiaro, un film pieno di metafore, della vita, del destino, della cattiveria. A suo modo Citti è stato un regista biblico, insomma, che si è interessato oggi di piccolezze dentro le quali però ci sono i temi e le cattiverie dilatabili, insomma, da certe piccole cose. Il cane grande che mangia il cane piccolo, così mi finiva.
Poi lei ci ha fatto anche due pezzi di pane.
Quella è stata una partecipazione particolarissimo, ho girato poco, ricordo bene che ho girato perché durante una posa di quelle mi arrivò la telefonata di corsa perché nasceva mia figlia e sono scappato, dove c'era Gassman e Noiret, che erano protagonisti di due questi, che ha avuto meno fortuna, però era molto intrigante, molto interessante. Il film, di quello posso parlare poco perché, ripeto, io ci ho lavorato due o tre giorni, e poi feci un film che faceva parte di una piccola serie di telefilm per la televisione, la serie si chiamava Sogni e Bisogni, e io ho fatto un episodio, io e la Ferreol eravamo, si chiamava Micio Micio, era un film proprio sulla solitudine, di due persone sole che si incontrano perché vogliono far incontrare e incrociare i loro due gatti, e alla fine si scopre che erano tutte e due femmine, o tutte e due maschi, non ricordo.
Robert Altman.
Ma adesso hanno fatto una rassegna a Torino di cinema, dove una giornata è stata dedicata al cinema di Altman, o più che una giornata, e ho rincontrato la moglie, ormai su d'età, ho incontrato qualche attore di allora. Beh, lì è stata un'esperienza che valdi, io non ho avuto rapporti molto stretti con quest'uomo perché era un uomo molto duro, Altman, poi dolcissimo in certi suoi atteggiamenti, ma bisogna immaginare che è un uomo che ha lottato contro le major negli Stati Uniti, aveva, al punto che lui aveva creato la sua produzione. E lo dico proprio per indicare un attimo il carattere forte di questo. E questa produzione lui l'aveva chiamata I Do Production, faccio io. Beh, vabbè, quello lì si tratta di. Lì si va su livelli molto grossi, insomma, molto. Posso dire una curiosità dopo aver detto, insomma, cosa vuoi dire di Altman? È un genio. Lui si toglieva il cappello solo quando si nominava Fellini, cosa che per certi giovani registi di allora, magari di qualche anno fa, non era, era meglio staccare la spina, eccetera, eccetera. E, era fissato, la sua fissazione, la sua, diciamo, mania era più che l'immagine, sulla quale era talmente sicuro, che era sulla fonica, era fissato sulla qualità del suono di un film. E infatti mi ricordo che in questo film che io ho fatto, A Wedding, cioè un matrimonio, eravamo quasi sempre 50 attori in scena, e lì avevano coniato il termine I mic you, cioè ti microfono, e riuscivano a mettere i microfoni a 16-20 persone, però perché quando stringeva in un ambiente molto, molto popoloso, di tutti e 50 insieme, poi stringeva su 4-5 che parlavano, gli altri intorno non dovevano più parlare, ma dovevano fingere di parlare, perché se si vedeva qualcuno che finge, e quindi per chi fosse arrivato in un momento del genere, vedeva una quarantina di persone che muovevano la bocca, bevevano, ma non emettevano suono, e sembrava un manicomio straordinario, per evitare che le loro voci rientrassero nei microfoni di quelli che invece dovevano parlare, per evitare che ci fosse confusione o cacofonia. Dico questo perché io l'ho conosciuto Altman, perché era venuto a Roma e volle venire ad assistere a un turno di doppiaggio. Io dirigevo, fatto doppiaggio io nella mia, ahimè, lunghissima carriera, e facevo la direzione di Three Women, che è Tre Donne, un film stranissimo di Altman, e venne a vedere il doppiaggio. Poi mangiammo insieme in una trattoria vicino alla recording dove stavamo registrando, e mi chiese che ne pensassi del film che io stavo doppiando, e io dissi nel mio stentato inglese che mi sembrava un film sognato, la prima cosa che mi è venuta in mente. E la cosa incredibile fu che la moglie mi disse che in effetti lo aveva sognato, cioè lui, quando aveva un sogno particolare, si svegliava la mattina e si appuntava subito quello che aveva sognato. E questo film dice che non aveva quasi toccato dal sogno, insomma, aveva quindi personaggi incredibili, straordinari. Però per me fu molto. Sono stato un mese io in questo film, anche se ho girato 5-6 giorni, non di più, con Gassman, che mi indicava, che lui conosceva molto bene. E una cosa straordinaria è che la troupe degli attori, il cast, molti di questi, un giorno in cui dovevamo girare una scena io e Gassman, in italiano, perché l'ha voluta in italiano, molti degli attori, siccome era di domenica, si girava, molti degli attori che non erano previsti hanno chiesto il permesso di venire sul set per assistere alla scena fatta dai due attori italiani. Cioè noi siamo Nemo profeta in patria, noi all'estero siamo considerati bravi, insomma.
Ugo Gregoretti.
Beh, con Gregoretti non ho fatto cinema, ma ho fatto la prima esperienza televisiva con una delle produzioni più grosse della storia della televisione, praticamente. E lui mi dette molta fiducia, quindi c'è molta gratitudine nei suoi confronti, perché mi fece fare un ruolo grossissimo. Io proprio cominciavo, perché si parla del 76. Del 60, se che dico, 66, 66, 67, ed era il Circolo Pickwick, e lì diventammo molto, molto amici. Adesso è parecchio, l'ho rincontrato qualche tempo fa, ma ci sentiamo più poco, perché Roma purtroppo è una città dispersiva, ci si perde, ci si rincontra. E con lui poi ho fatto delle esperienze sempre televisive e anche teatrali, perché lui non aveva mai fatto teatro. E io mi permisi di proporre lui come regista in un Goldoni, nel Bugiardo di Goldoni, fatto con lo Stabile di Genova. E dissi: perché non Gregoretti? Ah, magari. E lui esordì, già famosissimo, però in teatro con quello spettacolo, e mi ha fatto molto piacere, insomma.
E ci ha fatto anche Caro Petrolini?
Sì, Caro Petrolini fu una sua... mi avevano chiesto nel cinquantenario della morte di Petrolini, era più tardi in effetti, di fare uno spettacolo su Petrolini a Roma, al Teatro Stabile di Roma. Me lo chiese allora il sindaco di Roma, che era Vetere, parlo di tantissimi anni fa, e Gregoretti ebbe un'idea formidabile che poi io ripresi, modificandola un po'. Fece un primo tempo, era lunghissimo lo spettacolo, un primo tempo fatto di tre commedie di Petrolini, però che si alternavano a pezzi, diciamo così, è difficile spiegarlo. Si faceva un pezzo della prima, un pezzo della seconda, un pezzo della terza, poi si ritornava alla prima, alla seconda, alla terza, e poi i finali della prima, della seconda, della terza. Un primo tempo, e un secondo tempo le sue macchiette, le sue canzoni. Da quello poi ho ripresi l'idea e feci però un'operazione un pochettino diversa. Feci la stessa cosa, le tre commedie ne sostituì una, e feci le canzoni e le cose inserite dentro le commedie, come se fosse tutto uno spettacolo musicale. E quindi, ma poi abbiamo fatto molte cose insieme, il romanzo popolare, Mastriani, le cose su a Torino, e poi la cosa che mi è rimasta più impressa, che non ebbe grande ascolto ma era deliziosa, che era un Sandokan, prima del grande Sandokan che fecero in televisione. L'anno prima andò in onda un Sandokan fatto in studio con il chroma key, cioè questo sistema che allora era forse agli inizi. Gregoretti ebbe un'idea formidabile, come tutte le idee di Ugo. Per raccontare Sandokan mise in scena la redazione dell'Arena di Verona, del giornale, perché Sandokan, pochi sanno, che uscì in appendice nell'Arena di Verona e fece... costituì il grande successo di quel giornale, di quel quotidiano, a puntate usciva sulla Arena di Verona. Allora Gregoretti mise in scena l'Arena di Verona, la redazione dell'Arena, alla quale arrivavano notizie, e ogni tanto si diceva: ma Sandokan che fine ha fatto? E allora c'era sceneggiata, veniva fuori dei pezzi della Tigre di Monprace. È delizioso, io l'ho rivisto ultimamente, un pezzo molto molto raffinato. Abbiamo fatto tante cose, insomma, insieme.
Pietro Garinei.
Vabbè, Garinei ne ha parlato un po' prima. A lui, anche il povero Giovannini, devo, diciamo, il successo teatrale, successo di pubblico, diciamo che fui scoperto, diciamo, tra virgolette, io non amo parlare molto in questi termini, però fu così, insomma, fu una esplosione con questo Alleluia brava gente. Poi facemmo altre cose al Sistina, appunto i Sette Re di Roma, e poi altri spettacoli non prodotti da loro, tipo Stanno suonando la nostra canzone, il mio Cirano lo portai al Sistina, che era già un azzardo, perché fare il Cirano è uno spettacolo non comico, anche se qua e là, insomma, anzi abbastanza drammatico sotto certi aspetti, e fu un bel successo. Questo capì che i teatri, sì, si fa il musical, però si possono fare anche altre cose in un teatro che ha un pubblico di aficionados, insomma. Devo moltissimo a Garinei, qui lui e Giovannini hanno saputo inventare qualcosa che non ha fatto nessuno in Italia, cioè il tempio, diciamo, del teatro musicale leggero di grande qualità, che è il Sistina dei teatri romani. Quello che conoscono in tutta Italia è il Sistina, perché se uno va, che ne so, a Caltanissetta e dici cos'è il Quirino, non lo sanno, ma se dici il Sistina lo sanno. Quindi è stata una... adesso spero che il Sistina possa mantenere, adesso che non ci sono più loro, diciamo un livello che è difficile gestire i teatri, insomma.